Baghera, manuale di sopravvivenza nella giungla quotidiana.
E non è facile sopravvivere a queste settimane, questi mesi, questi anni, è un periodo un po' così. Intanto sono le 19:26 del 2 marzo 2022 dagli studi romani di Don Carlo Gnocchi 3. Io sono in diretta e sono Bussoletti per Baghera, manuale di sopravvivenza nella giungla quotidiana. Dall'altra parte c'è Luca Rossi, in regia e in voce, appunto. Siamo arrivati a un'altra rubrica molto amata dagli ascoltatori della radio, ma anche della nostra giungla, che noi chiamiamo spesso i Panteroni. Una rubrica che può essere alta e bassa da un punto di vista di approccio.
Sì.
Oggi andiamo molto alti.
Componete il vostro aperitivo dove più vi piace.
Ora le chiederemo dove sta facendo l'aperitivo.
No, dai, scherziamo.
Ma so che c'è prima una bellissima sigla.
Non riesco a resistere. Di solito lei passa da qui così in fretta e invece io ho tante domande che vorrei farle. Lei non ha idea di cosa significhi il suo lavoro per me.
Baghera. Tutti pazzi per Maru.
Eccoci qua, collegati, penso non da solo, ma con Maruska Albertazzi. Ci sei, Maru?
Eccola.
Eccomi, ragazzi, mi sentite?
Sì, sì, benissimo. La prima domanda è: sei tornata a Cortina?
Per forza. Questi chiari di luna che fai a Cortina?
Quanta tristezza nella tua voce.
Sì, sì, era un
grande mestizia proprio.
È un per forza molto triste. Sei sobria?
Sì, assolutamente, con l'ermellino proprio ormai caduto.
Niente.
Si è spaldato di Cortina. Scherzo, io non metterei mai la pelliccia, sono assolutamente animalista, non mangio carne di mammifero da circa 4 anni.
Poi non approfittare dell'assenza di Misa, perché Misa l'ermellino sarebbe svenuta direttamente in studio, per carità.
L'avremmo ripresa con i sali equi e solidari.
Sì, consapevoli.
No, però mi piace molto, ragazzi, ho sentito il vostro commento dei panteroni, quindi mi sono sentita chiamata in causa, quindi tu
sei un po' panterona. Tu sei un po' panterona.
Si ritiene panterona. Intanto oggi
e
però...
è quella, ci sto perfetta, capito? Proprietà cougar, solo che non ci assomiglio molto.
Però... Allora, occhio a dire cougar, che Bussoletti mi va in tilt, eh? Occhio a dire cougar.
Io sono un filf, se vogliamo dare le categorie... Father, va bene, non andiamo
la versione
oltre.
MILF degli uomini.
Non l'ho inventata io, esiste. Esiste
io, so Pierino, invece posso dirla questa cosa.
Esiste anche la penna di Maruska, che oggi ha scritto un bellissimo articolo: il troppo lungo tavolo del troppo corto zar. Partiamo
Vero.
Da qua, dall'attualità.
Brava.
Sì, allora sì, in realtà è un po' il punto su cui io sto battendo un po' in questi giorni, anche sui miei canali social, cioè la questione salute mentale è una questione che noi dovremmo sempre tenere molto ben presente quando abbiamo a che fare con situazioni che ci sembrano essere sfuggite di mano in qualche modo, no?
Ma Rosca, però prima ti chiedo di levare la voce, perché sembra che parli se no dalla Russia proprio. Quindi
no, ma non sono di viva voce.
Allora sei in un punto con un sacco di eco.
No, sono molto vicina,
ecco,
forse è la stanza dove mi trovo.
Ah, ecco.
Aspetta che provo a spostarmi.
Ok,
ora vediamo se spostandomi in modo così, qua mi sentite meglio?
Molto meglio.
Ok, perché l'ambiente è più piccolo, quindi probabilmente eccoci.
Prego, continua, era interessante.
Allora, assolutamente sì. Che è fondamentale tenere a presente la questione quando noi ci riferiamo a questioni di cui diciamo che ci danno la sensazione di essere comprensibili. Ci sono due elementi: un elemento culturale, che è sempre fondamentale, e l'altro è l'elemento del quanto la barra della salute mentale, no? Sia sottile o spessa, e come noi utilizziamo i nostri schemi per capire se una persona è più o meno lucida.
Ok.
Questo è un discorso complesso, perché nel caso di Putin la domanda che ormai si stanno facendo tanti commentatori è lucido oppure ha perso completamente la testa?
Cioè, perché è impazzito per alcuni, certo, è vero.
Sì, beh, in realtà allora il profilo di Putin il profilo di un sociopatico, no? Chiaramente, ma questo è il profilo di molti leader, perché
sì,
la sociopatia, molti manager importanti d'azienda, alcuni che hanno fatto il successo delle loro aziende, sono sociopatici, proprio in senso patologico del termine, non è
sì,
che
sì,
è così per dire.
Anzi, spiegalo sì, in modo ovviamente radiofonico, però spiegalo.
Guarda, la caratteristica tipica del sociopatico, che spesso è anche una persona molto intelligente, è la quasi totale assenza di empatia, anzi la totale assenza di empatia.
Okay.
Per cui quando prende delle decisioni, le prende con una freddezza dettata dal fatto che non si preoccupa delle conseguenze sugli altri. Quindi licenzia senza problemi, sono quelli che vanno nelle aziende a fare i licenziamenti, no?
Sì.
Senza avere il peso sul cuore, scienza in qualche modo. Okay. Questi sono i sociopatici. Nel caso di Putin, alla sociopatia però, che può essere anche una caratteristica di un leader, anche se secondo me non dovrebbe esserlo, no. Però ci può pure stare. Nel caso di Putin, alla sociopatia si aggiunge la paranoia.
Ah.
La paranoia è quella che ti fa vedere il pericolo ovunque. Come l'ha dimostrato lui? L'ha dimostrato in questi anni di pandemia. Perché in questi anni di pandemia, per poter andare a colloquio con lui, era necessario fare 2 settimane di quarantena, altrimenti lui non riceveva.
Ah, questo non lo sapevo.
Sì, il famoso tavolo con cui ha parlato con Macron, lungo 6 metri, tra l'altro di fattura italiana, un tavolo che lui comprò 20 anni fa da un artigiano italiano, e che però non aveva mai utilizzato per i colloqui o per le cene internazionali, era un tavolo che lui aveva nel suo... Insomma, nel
di separato, rappresentanza, dai, di insomma,
esatto,
collezione privata.
Agli ultimi incontri, qualunque leader o persona con cui ha avuto a che fare da quando è iniziata la pandemia è stato sempre a una distanza di 6-8 metri, che è una distanza da punto di vista della distanza sociale che non permette proprio uno scambio, ci vuole il microfono a parlarsi a quella distanza.
E la dice lunga.
Ed è un tipo di... perché è un isolamento anche fisico. In questi anni lui ha frequentato solo le sue guardie del corpo.
Mm.
Intorno a sé ha solo i suoi ex del KGB. Perché lui poi a 16 anni ha deciso che voleva entrare nel KGB, ha fatto giurisprudenza apposta per poter poi entrare nel KGB e fondamentalmente nasce come spia. Cioè gli addestramenti che fanno in queste, alla CIA o al KGB, immaginatevi voi che addestramenti possono essere.
Sì.
Cioè sono volti a togliere completamente la paura della morte e quindi in qualche modo a mettere nel ventaglio delle possibilità una morte violenta, e quindi in qualche modo lo rendono potenzialmente pericolosissimo.
Certo,
perché
non si preoccupa.
Lui non ha paura, no, lui non si preoccupa né degli altri, ma nemmeno di se stesso, da quel punto di vista.
Certo, Maruska, stai dicendo in qualche modo che tra i tanti danni del coronavirus in questa pandemia c'è anche la possibilità che si sia inasprita la personalità di Putin.
Assolutamente sì.
Accidenti.
Io sono certa, ma non per il long covid, come qualcuno sostiene che lui ha avuto il long covid. Sai che il long covid tende a dare problemi di tipo neurologico.
Mm.
Il long covid sì, perché noi abbiamo sempre comunque bisogno di dare una risposta organica ai nostri dubbi sulla salute mentale, ma non c'è sempre cioè necessariamente una risposta organica della malattia, tipo che ne so, del virus che ti prende e ti fa cambiare. Lui aveva un profilo a rischio che con le giuste condizioni ambientali e i giusti trigger è sciabordato completamente ed è approdato nella patologia conclamata. Lui è fuori di testa, io te lo firmo col sangue che è fuori di testa, ma questo a me preoccupa molto, perché un leader completamente fuori di testa, tra un sociopatico paranoico messo all'angolo, se tu chiedi a uno psichiatra qualsiasi, io ho parlato con molti psichiatri e mi hanno tutti confermato che la mia tesi è corretta,
sì.
Un paranoico messo all'angolo fa qualunque cosa.
Certo, ma è come gli animali, anche gli animali messi alle strette attaccano, comunque diventano pericolosi, certo, certo.
Esattamente, poi mi sono letta diverse dichiarazioni di persone che hanno avuto a che fare con lui, i suoi ex compagni di KGB che poi hanno parlato alla stampa e parlano di uno che non è uno scacchista ma un pugile, quindi uno che comunque quando va allo scontro ci va per menare. E chi va per primo, dice, vince chi primo mena, primo, cioè come funziona quel detto? Com'è
sì, chi prima picchia, prima vince, sì, assolutamente.
Esatto, e quindi il suo concetto è questo. Ora, secondo me, nella situazione per come si trova adesso, l'unica possibilità veramente è la mediazione della Cina.
Ma perché tu dici che sia... La Cina che potere ha su due, per una questione di dimensioni?
No, non solo. Perché la Cina riesce a... E comunque Xi è stato, diciamo, lo storico amico di Putin e l'hanno trovato tanti punti in comune. Perché da un punto di vista di mentalità, per quanto Russia e Cina siano molto lontane apparentemente, la mentalità cinese ha delle caratteristiche che in qualche modo fanno rientrare l'onore, il senso dell'onore, il senso della forma all'interno di un ventaglio di possibilità. Se tu, non so se questo è un altro discorso, in Cina il suicidio è stato, diciamo, il suicidio per motivi morali,
sì,
è iscritto nella società cinese, cioè i cinesi considerano legittimo suicidarsi per far in qualche modo un dispetto al nemico.
una mentalità
cinese.
No, dico una mentalità sì, molto lontana molto lontana dagli italiani, sicuramente, no? Una mentalità opposta.
È vero, noi l'abbiamo tradotto con il consorte che si taglia gli attributi per far dispetto alla moglie.
Sì, esatto, però con un approccio...
Esattamente. Ecco. Nel caso loro c'è legato questo meccanismo dell'onore, della vendetta, e anche il concetto di molti cinesi comunque che sono credono al confucianesimo, e quindi al fatto che suicidandosi per un motivo valoroso si possa rinascere in una vita ultraterrena. Quindi, in qualche modo, questo concetto dell'onore in guerra che arriva fino al sacrificio massimo è un concetto che è familiare alla cultura cinese, completamente sconosciuto a quella occidentale.
Certo.
In il loro caso è un assunto culturale, mentre invece nel caso di Putin è una psicopatologia.
Mamma mia, no, certo.
Io non vorrei che lui nel suo rendersi onore da solo ci portasse dietro tutti.
Sì, esatto.
È un po' questa la paura che abbiamo.
È quella la nostra preoccupazione, perché se lui si suicidasse, come gli ha suggerito il ministro ucraino, quello è un problema suo.
Fa
ma
un po'
nel
come
momento
arrivare.
In cui lui si trascina dietro tutti, capisci che è un problema di tutti.
Sì.
E questo dovrebbe farci riflettere su quanto sia fondamentale la salute mentale di chi è al governo. Cioè, noi non ci siamo mai occupati in maniera reale e concreta della salute mentale di chi ci governa, che dovrebbe passare dei test rigidissimi, esattamente come li passano gli astronauti.
Certo, anche perché prendono decisioni per tutti, quindi...
Vero.
Esatto, quindi come un astronauta per andare sulla Luna o su Marte deve passare test psicologici e psichiatrici ancora più rigidi di quelli fisici, e se non passi quei test non ci vai in missione, un capo di Stato dovrebbe passare gli stessi identici test, altrimenti non si può proprio candidare. Un candidato, diciamo, o passi test o non ti candidi.
E poi andrebbe
perché
monitorato anche.
È quella la cosa che non
capisco. E va monitorato annualmente, va fatto un monitoraggio annuale. Ma ti dico, per quello che è Putin, cioè quello già a 16 anni veniva scattato. Non è che...
No, però a me, io faccio la figura proprio dell'italiano medio... Prendendo per assunto tutto quello che ci ha detto di interessantissimo Marusca adesso, ma è contornato di pazzi come lui, però.
No, è gente impaurita, quella è diverso.
Ma no.
Beh, allora, oddio. No, diciamo che è un mezzo e mezzo. Allora, sicuramente. Allora, il livello che lui ha raggiunto, per questo dico, ha raggiunto il livello patologico, perché essere nel KGB, ma anche quelli del KGB avranno figli, io immagino, avranno nipoti. Ed essere nel KGB non giustifica comunque la totale, cioè l'idea di poter far esplodere il mondo. Non necessariamente uno che sta nel KGB è sereno con l'idea di far arrivare l'apocalisse.
Certo.
Quindi quando loro lo guardano con quegli occhi lì, è perché effettivamente, se voi ci avete fatto caso, lui ha silenziato tutti quelli che ha intorno. Le uniche persone con cui lui si ha raffronti sono le guardie del corpo, che ovviamente saranno teste di legno, cioè dubito fortemente che siano le sue guardie del corpo esseri senzienti con un'opinione sulle cose.
Con un
saranno
pollice opponibile, certo, ovviamente.
Esatto.
È quindi vero.
Questa è la dura realtà, la triste realtà. Il problema è che lui, essendo paranoico e sicuramente molto intelligente, come spesso capita in questi casi, adotta tutte le strategie possibili per fare in modo che nessuno possa comunque ledere la sua persona, perché se lui deve compiere la sua missione, la deve compiere. E questo che a me preoccupa tantissimo.
È molto preoccupante.
La cosa che preoccupa di più è l'atteggiamento internazionale rispetto a questo. Cioè, non si tiene in considerazione adeguatamente il fatto che lui sia potenzialmente quello che lui minaccia è effettivamente potenzialmente realizzabile.
Brava. È una cosa che ho notato pure io, cioè, lo stiamo prendendo per lo scemo calzato a testa, quando invece in realtà secondo me andrebbe un attimo
non ci credono fino
affrontato
in fondo.
Non così di petto, perché secondo me lui c'è là le motivazioni e il coraggio, edulcorando un po' il termine, di fare quello che ha promesso. Invece tutto questo astio nei confronti
più che coraggio, perché in questi casi non è coraggio, è proprio che manca
scelleratezza, mettiamo così. Okay.
Sì.
È una forma di psicosi la sua, ma questa forma di psicosi poi chiaramente cioè, se tu chiedi a uno psichiatra cosa fai se trovi uno che sta per mettere il dito sul nucleare mentre ride su un pazzo e fa ha, 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 e sta il dito, che fai? Lo prendi a parolacce, gli dici che è un cretino, gli mandi le bombe? No, gli dici è tutto a posto, facciamo come dici tu, non c'è problema, adesso è tutto a posto, fai un bel respirone, vieni qua, molla quella cosa, vieni di qui a sedere, adesso ne parliamo, poi mentre gli parli lo immobilizzi e gli fai un bel TSO.
Certo. Io stavo pensando di mandare Maruska Albertazzi da Putin, potrebbe essere la nostra
Maruska, no, Maruska con 3 minuti esce fuori un chirichetto.
Sì, sì, vabbè. Beh, almeno, magari, ragazzi.
Almeno le idee chiare. Io spero.
Ma io ho l'idea chiara che io manderei un pool di 40 psichiatri a parlare con i diplomatici, a dirgli cosa devono fare invece di fargli testa loro, che secondo me non hanno capito un cazzo. Però
bene. Questo
è un'ottima chiosa. Io spero fermamente di risentire Maruska la settimana prossima per 2 motivi. Mi piace molto la rubrica e spero di essere ancora vivo visto il quadro a tinte fosche che ci ha portato.
Assolutamente, assolutamente.
No, ma il mio non è un quadro a tinte. Il mio è un quadro che comunque invita chiunque ci stia ascoltando, che conosce qualcuno ai piani alti, a dirgli sta un attimo calmo, datte una calmata, perché non è così come pensi tu. Cioè, non è che lui bleffa come un pokerista. Lui è uno che serenamente si dice: a me che cavolo me ne frega, spingo il bottone.
Poi, oh mamma mia, un Nerone moderno. Maru, è stato un piacere. Ci sentiamo settimana prossima.
Speriamo bene.
Speriamo bene. Ciao.
Ciao ragazzi, un bacio a voi. Ciao.
Radio Cusano Campus. The way you like.